Siamo adesso in Siria e andiamo a parlare con Chiara Cruciati, caporedattrice di Nena News Agency e di corrispondente del Manifesto, che ci parlerà un pochino, farà un commento a caldo rispetto all'attentato gravissimo avvenuto a Damasco ieri. Innanzitutto ti salutiamo e ti chiediamo se riesci a sentirci.
Sì, vi sento bene, buongiorno.
Perfetto. E beh, allora appunto con Chiara parleremo soprattutto, quello che vorrei chiedere a Chiara nello specifico è un commento in merito al di là dell'attentato in sé, di cui comunque abbiamo già parlato tramite la rassegna stampa di questa mattina. Chiederei soprattutto un commento in merito alle conseguenze che questo stacco può avere sui negoziati di pace che stanno avvenendo adesso a Ginevra, da cui, tra le altre cose, ricordiamo, rimangono esclusi dal dialogo per pressioni della Turchia i curdi siriani del Rojava. Quindi a te i microfoni.
Sì, grazie. Io ritengo questo attacco, l'attacco di ieri che ha ucciso oltre 70 persone, oggi l'FP parlava di 71 morti, un chiaro simbolo e segnale del fallimento di negoziati che non sono neanche in realtà partiti, ma che stanno partendo con il piede sbagliato. Lo Stato islamico ha dimostrato nuovamente ieri, come se insomma non ce ne fosse bisogno, di essere presente in Siria, controlla un terzo del paese e anche di avere la capacità di poter raggiungere qualsiasi zona della Siria per compiere attentati che risultano in massacri dai numeri enormi. Perché il fallimento di Ginevra? Perché a Ginevra non si parla di ISIS. Quello che mi stupisce, o comunque che ritengo fondamentale sottolineare, è proprio questo. A Ginevra le Nazioni Unite, ma anche gli Stati Uniti e la Russia, che hanno sponsorizzato, che hanno voluto questo dialogo in maniera anche piuttosto forte, dimostrano di cercare un negoziato fino a se stesso, un negoziato per il negoziato, come se il risultato unico fosse quello di sedersi al tavolo, mettere insieme le opposizioni che appunto sono state riunite sotto questo nuovo ombrello dell'HNC e che sono molto composite, anche molto frammentate, e il governo, sedersi per discutere di un governo di transizione futuro, di elezioni e così via. L'elemento però centrale viene a mancare, che è quello della lotta all'ISIS, quando in realtà dovrebbe essere l'elemento fondante, un negoziato serio. Le precondizioni che vengono poste da entrambe le parti, in particolare dalle opposizioni, indeboliscono già un futuro dialogo, l'idea semplicemente stessa di sedersi a un tavolo per raggiungere dei risultati concreti, che è la lotta all'ISIS. L'ISIS sta dimostrando di essere uno degli attori in campo più forti, più efficienti da questo punto di vista, ma non se ne parla, come se l'unico problema fosse decidere in merito ai raid russi oppure rispetto agli assedi, che sono sicuramente elementi fondamentali di cui trattare, di cui discutere, ma lo si fa in maniera debole e inefficace. Io penso sinceramente che questo attacco sia proprio il simbolo dello stallo che a Ginevra è il protagonista, e anche della distanza che c'è ancora tra governo e opposizioni. Non penso si possa giungere a un dialogo serio fino a quando le parti non si riconosceranno vicendevolmente come partner per la pace, per la pacificazione, per la transizione. Questo non avviene, anche a causa degli interessi di quelle potenze, sia regionali che internazionali, che stanno effettivamente influenzando il dialogo stesso. Qui non si tratta soltanto delle prese di posizione di Damasco, delle prese di posizione delle opposizioni. Come dicevate bene, una delle forze più efficaci contro lo Stato islamico, che sono appunto i curdi di Rojava, sono stati esclusi perché la Turchia ha detto non li vogliamo al tavolo. Quindi l'influenza che hanno le potenze regionali e internazionali è ancora fortissimo e influenzerà il negoziato stesso, perché qui non si parla di pacificare la Siria, qui si tratta di definire zone di influenza, di definire zone di controllo, di ridefinire gli equilibri interni al Medio Oriente, e del popolo siriano che se ne interessa molto poco.
Certo, assolutamente. Riporto tra le altre cose le parole di Fuad Hussein, capo dello Stato Maggiore del Kurdistan iracheno, che dice: la crisi siriana, che poi è strettamente connessa all'Iraq, si risolverà sul campo di battaglia e non nei corridoi della diplomazia. Questa frase comunque è abbastanza emblematica di quello che dici tu, no? Ovvero del fatto che nello specifico i trattati i negoziati di Ginevra poi cercano di risolvere una situazione eliminando però il grosso del problema, che poi alla fin fine è il combattere l'ISIS. Perché secondo te questo, nel senso, di per sé salta abbastanza agli occhi, però ti chiederei di spiegare perché secondo te viene così tanto estromesso dal dibattito il discorso intorno all'andare contro l'ISIS, attuare effettivamente a cercare effettivamente un modo per arginare il fenomeno ISIS, per combatterlo, e insomma, quali sono le forze politiche messe in campo anche al di là dei confini del Medio Oriente?
Lo Stato Islamico, come ormai sappiamo tutti, come ormai dicono anche i media mainstream, quelli che in passato la questione non la toccavano, lo Stato Islamico non è nato 2 anni fa e non è nato come forza interna all'Iraq o alla Siria, è stato un gruppo creato, voluto dalle potenze regionali, parliamo appunto delle potenze del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, ma anche dalla Turchia e in qualche modo dallo stesso Occidente, che aveva bisogno di una forza che destabilizzasse il Medio Oriente, perché destabilizzando il Medio Oriente lo frammenti, frammentandolo lo controlli meglio. Oggi questo lo si vede chiaramente nella frammentazione della risposta allo Stato Islamico. Le forze che effettivamente lo combattono hanno pochissimo sostegno, le forze che continuano palesemente a sostenerlo in maniera più o meno diretta, mi viene in particolare la Turchia, il sostegno che dà il movimento, al passaggio, al transito dello Stato Islamico è sotto gli occhi di tutti, ormai è qualcosa di palese, difficilmente nascondibile da Erdogan. Questo sono tutto lo specchio di una politica assolutamente limitata. Ritengo che una delle ragioni sia appunto quella che ha portato alla creazione stessa dello Stato Islamico, ovvero continuare a frammentare il Medio Oriente. In Iraq ci sono già riusciti, l'obiettivo 10 anni fa, quando venne lanciata la seconda guerra del Golfo, l'obiettivo dichiarato degli Stati Uniti d'America era quello di creare un Iraq federale, quindi che ogni etnia, ogni religione avrebbe controllato una parte del territorio, e oggi effettivamente è quello che poi sul terreno avviene. Abbiamo i curdi iracheni che controllano il loro territorio, i sciiti che stanno a sud e ad est, e i sunniti sotto lo Stato Islamico ad ovest. E lo stesso, secondo me, è l'obiettivo per la Siria: creare uno Stato federale all'interno del quale ci siano delle etnie, religioni che controllano le varie zone. In questo modo ovviamente lo si rende più controllabile e lo si rende anche più dipendente dai vari assi che hanno le loro alleanze con i diversi attori del conflitto siriano, per cui l'Iran avrà maggiore controllo sul governo di Damasco, che resterebbe, diciamo, sciita, o comunque la zona di Damasco e della costa, e le altre potenze sunnite avrebbero invece un controllo maggiore delle altre zone. Quindi ritengo che l'obiettivo sia non trattare ancora la questione ISIS, o trattarla in maniera assolutamente debole, quello di realizzare questa frammentazione che va nella direzione opposta a quello che è invece la natura stessa politica del mondo arabo, che per tradizione, prima delle divisioni che abbiamo compiuto noi con il colonialismo europeo, non aveva confini, si trattava di una realtà politica ampia, senza frontiere definite, e che quindi spaventa perché sarebbe una potenza politica e economica fortissima.
Certo, infatti il fatto che non si arrivi a negoziati, non si arrivi tramite via diplomatica a una sorta di pace in Medio Oriente fa sì che comunque si esacerbi anche la crisi umanitaria dei profughi. Infatti la Siria è tutto sommato il paese più colpito dalla guerra civile, si parla di 22 milioni di abitanti, di cui la metà ha dovuto lasciare le proprie case, sono milioni i rifugiati interni, oltre 5 i profughi all'estero, di cui 2,2 solamente in Turchia, 1 milione in Giordania, oltre 1 milione in Libano. Insomma, non si parla solamente di una crisi che riguarda il Medio Oriente, ma che poi alla fin fine finisce per riguardare l'Unione Europea stessa e finisce per riguardare qualcosa ben più grosso dell'unità statale della Siria, insomma, del problema del risolvere la guerra civile in Siria, insomma.
Sì, sicuramente si sta destabilizzando l'intera regione, ma si sta anche creando quella che appunto viene chiamata l'emergenza rifugiati in Europa e che sta avendo gli effetti che ha, ovvero chiusure inimmaginabili fino a qualche tempo fa, creazione di frontiere che si pensava l'Europa avesse superato, e su questo secondo me che dovremmo puntare, ovvero riportare la questione medio orientale al centro della discussione politica europea, perché è una questione nostra. Questi rifugiati sono i nostri rifugiati, sono sfollati e profughi che sono stati provocati dalle nostre guerre, quindi dovremmo affrontare la questione in una maniera molto più ampia, e in questo personalmente trovo che la sinistra italiana, ma anche la sinistra europea, stia fallendo in maniera ormai palese. Non c'è una risposta complessiva ad una questione che è epocale e che non finirà domani, non finirà dopodomani, non finirà tra un mese. Si tratta di un percorso, un processo che è stato avviato e che coinvolge non soltanto il Medio Oriente, appunto, ma coinvolge i nostri paesi in maniera diretta.
Certo. Guarda, se Manu non ha niente da aggiungere...
Sì, scusa, io invece sì, volevo chiederti una cosa, volevo chiederti se proprio per quello che hai giustamente osservato guardando a tutta la regione e ai rapporti tra certe potenze, non c'è anche un certo nervosismo, comunque, come dire, rispetto al ruolo dell'Arabia Saudita o al fascismo aperto, insomma, di Erdogan, tutta una serie di atteggiamenti che di fatto sono sempre stati tollerati. L'Unione Europea fa grandi accordi con la Turchia per tenersi profughi, eccetera, eccetera, riempie di soldi. Se comunque certe notizie ormai, certi atteggiamenti, certi assetti rispetto all'ISIS o comunque a gruppi che chiaramente servono a destabilizzare tutto quello che hai giustamente spiegato, non c'è anche una sorta di, insomma, adesso certe cose sono emerse o comunque con più forza, al di là chiaramente anche dell'Iran che ritorna sulla scena con un'altra, diciamo, con un'altra forza, con un'altra presenza, però appunto se secondo te in parte certe azioni, certi chiari come vengono fiancheggiate comunque certe forze da parte di alcuni paesi e di alcuni governi, se secondo te un po' non influiscono nel rapporto di forze, magari un tempo c'era forse più compattezza, comunque anche i grandi alleati occidentali erano più, insomma, c'era meno, come dire, era un racconto più omogeneo, un'idea più, no, scusa, non so se mi sono fatta capire.
No, sicuramente c'è una percezione diversa di stati come l'Arabia Saudita, la Turchia in particolare, questo però secondo me inficia soprattutto sull'opinione pubblica, nel senso che le opinioni pubbliche ormai sono molto più consapevoli delle violazioni compiute da Ankara, da Riyadh, che appaiono come veri e propri stati canaglia. Un po' diverso è a livello politico, nel senso che è vero che stanno cambiando gli equilibri, è vero che il rientro dell'Iran nella comunità internazionale costringerà l'Arabia Saudita e la Turchia a rivedere le proprie strategie politiche. È anche vero però che in particolare per la Turchia stiamo parlando di un paese che è membro della NATO e che non muove un passo senza l'approvazione dell'Alleanza Atlantica e degli Stati Uniti. Certo. È sì uno Stato che sta destabilizzando fortemente il Medio Oriente e che sta compiendo azioni che destabilizzano anche questo fantomatico dialogo, ma pensiamo all'abbattimento del jet russo e così via, ma non penso che Erdogan si muova da solo come una scheggia impazzita, penso che sia più guidato verso questo ruolo, che è appunto quello di mantenere la situazione sempre tesa, sempre destabilizzata, anche in vista di accordi più stretti con l'Iran. Quello che mi preme sottolineare è che qui sono in gioco degli interessi neocoloniali di diversi attori. Non vorrei che, non lo so, si guardasse ad uno dei fronti, ad esempio quello russo, come a quello che, insomma, sta cercando di mettere insieme i vari pezzi, di risolvere la questione.
Certo.
Per quanto in questo momento abbia un ruolo sicuramente più stabilizzante, ha comunque come obiettivo i propri interessi personali, che è quello di appunto controllare zone del Medio Oriente. Quindi si stanno scontrando due fronti che hanno obiettivi diversi ma anche simili. E in questo gioco alleati storici dell'Occidente come la Turchia e l'Arabia Saudita, che stanno subendo delle critiche maggiori, sono comunque delle pedine mosse a piacimento anche dei nostri governi. Quindi è vero che c'è una concezione, una percezione diversa finalmente dei comportamenti di certi paesi, ma le critiche, poi le condanne che vengono fatte a livello politico, sì, ci sono, ma sono assolutamente debolissime. È inutile condannare la violazione della libertà di espressione in Turchia e poi dargli 3 miliardi di dollari per
finire
il profo.
Certo, assolutamente.
Quindi, è vero che però nell'opinione pubblica c'è una visione molto diversa, e questo penso che sia solo positivo, come c'è un'opinione sempre più diversa rispetto all'occupazione israeliana della Palestina.
Sì, sì, infatti, cioè, forse appunto sono le mie, così, il mio sguardo che cerca di, insomma, vedere magari quello che ancora non c'è. Penso che appunto da quel punto di vista qualcosa di più forte ci sia, poi giustamente chi siede ai tavoli e chi ha gli interessi, chi ha le mani in pasta sicuramente non risponde a tutto questo, non ne frega niente.
E
però,
soprattutto ha anche grandi strateghi di comunicativi in grado di far passare determinati messaggi per poi muovere contenuti e obiettivi ben diversi da quelli che poi si vedono apparire sulla carta dei nostri giornali, mettiamola così.
Sì, a me sconvolge il fatto che nei giornali italiani, a differenza di quelli europei dove se ne parla, nei giornali italiani non si parla della guerra che è in corso contro il popolo curdo in Turchia. Ci sono alcune notizie ogni tanto che appaiono qua e là, ma non se ne parla, si tratta di una campagna militare che va avanti da luglio, da fine luglio.
Certo.
Mentre i giornali europei, anche quelli statunitensi, ne coprono anche in maniera abbastanza consistente questa campagna militare, quelli italiani la stanno ignorando.
Sì, sì, tant'è che effettivamente già solo noi durante la mattinata, adesso il lunedì il manifesto non esce, però il giovedì, che è l'altra giornata in cui di solito trasmetto, se si parla di Kurdistan e si parla di resistenza curda, gli unici articoli che si leggono sono quelli del manifesto e sono generalmente i tuoi, per cui effettivamente sì, c'è proprio un totale oscurantismo attorno all'unico effettivo nemico dell'Iran, di cui tanto si parla su tutto il resto, su tutte le altre questioni, ma poi l'unico effettivo nemico viene escluso dal dibattito pubblico attorno alla questione terrorismo.
Sì, esattamente così, e qui sono in gioco ovviamente gli interessi turchi, e ripeto che spesso coincidono con quelli del patto atlantico. Non credo che la Turchia abbia la possibilità di prendere troppe iniziative senza il beneplacito dell'Occidente.
Certo.